puntata di Entropia Massima e Emergenza Zero. Di nuovo eccoci qui, di nuovo parliamo questa sera di alluvioni, ci troviamo di nuovo a parlare di alluvioni, tanto per non stare sul pezzo, torniamo a parlare dell'alluvione di Valencia dello scorso ottobre. È passato qualche mese, a noi ci piace non parlare subito come si fa, diciamo, giornalisticamente dei fatti appena succedono, perché ci piace o ci interessa soprattutto analizzare i fatti, vedere come sono andate le cose, cosa è successo. Questa sera ne parliamo con Cristina Di Salvo del CNR. Ci sei, Cristina?
Ciao.
Ciao, eccoci. E, Cristina si occupa di acque sotterranee, in realtà non di acque superficiali, ma questa volta è con noi per parlare insieme un po' di quello che è successo, ovviamente dal punto di vista dei dati, dal punto di vista diciamo scientifico, da geologa. E quindi insieme anche qui con Lorenzo iniziamo un po' a ricostruire quello che è successo la sera, il giorno, non la sera, anzi, il giorno del 29 ottobre del 2024.
Eh sì, Cristina, comincio io, racconto qualcosa, giusto così, no? Che, quello che sappiamo dalla cronaca dei giornali e delle televisioni che abbiamo seguito in quei giorni lì è stato che appunto che una regione apparentemente, quello che è arrivato in televisione è che apparentemente assolutamente impreparata, si è trovata a fronteggiare un fenomeno gigantesco, perché i dati sono appunto che sono piovute fino a 490 mm in 3 ore e 20, e questo ha comportato a quelle scene che abbiamo visto in televisione. In realtà non è che si è mai capito bene dove fosse, poi nessuno ha mai approfondito. Di colpo la notizia ha assunto delle proporzioni mostruose, addirittura c'era chi parlava di 3.000 dispersi a un certo punto, se non mi ricordo male. E poi però tuttavia insomma le vittime sono state 220 dove l'ho scritto
229 e sette
dispersi ancora oggi, e il insomma e il dato è che un'enorme regione si è alluvionata. E quindi a questo punto, visto che la notizia è completamente sparita dai giornali, a parte delle divagazioni meteorologiche sulla doccia fredda e la similitudine sulla goccia fredda e sulla similitudine con i fenomeni che avvengono in Emilia, dopo passata l'emergenza non se ne è più parlato, e quindi ci sembrava giusto tornare a parlarne. E visto che avevo visto che un'intervista tua, abbiamo pensato proprio di chiamare te, e quindi mo ti lascio la parola.
Sì, grazie intanto di avermi invitato. E sì, appunto, come diceva Chiara, intanto è un approccio super corretto quello di parlarne dopo un po' dall'evento. Considerate che ancora non sono uscite, i tempi sono passati talmente poco tempo che ancora non è uscito nessun articolo scientifico che descriva il fenomeno da vari punti di vista, soprattutto dal punto di vista idrologico, idrogeologico. Quindi insomma figuriamoci poi da un punto di vista giornalistico quante notizie errate, sbagliate sono circolate in quei giorni, si è detto veramente di tutto di più. E quindi insomma è da apprezzare invece l'approccio di chi aspetta e si sedimenti un po' la questione. E io appunto sono un'idrogeologa, quindi sì, mi occupo di acque sotterranee, e l'idrogeologo diciamo che si occupa dei fiumi in quanto elemento che scambia con le acque sotterranee, ok? Quindi c'è questo elemento di scambio tra acque superficiali e acque sotterranee, e quindi non ci occupiamo di fatto di quanta acqua scorre nei fiumi e delle esondazioni. Questo diciamo lo voglio specificare, perché noi geologi siamo una specie in via d'estinzione, quindi capire cosa fa e cosa non fa mi piace sempre sottolinearlo.
Comunque, è necessario assolutamente, sì.
Allora sì, come diceva Lorenzo, si è verificato questo evento meteorologico abbastanza particolare. Questa goccia fredda sarebbe di fatto una massa d'aria che si è staccata da una circolazione diretta da ovest verso est, andando verso le latitudini della Spagna meridionale, che era a temperature diciamo elevate, sia perché le temperature del Mediterraneo ormai viaggiano su valori più alti della media, sia perché c'è un discorso di anticicloni africani che ormai hanno sostituito l'anticiclone delle Azzorre, quindi insomma c'è una situazione in generale di contrasto di temperature tra quelle che vengono dalle aree più fredde a quelle delle nostre latitudini, che genera chiaramente una maggiore energia, una maggiore umidità che viene mantenuta all'interno dell'atmosfera, e quindi poi si possono verificare questi fenomeni sempre più intensi. In particolare questa depressione fredda era un fenomeno stazionario che quindi si è mantenuto per un diverso tempo e che quindi ha dato origine a queste precipitazioni che, come diceva Lorenzo, insomma sono state molto intense, superando in poche ore il quantitativo anno. Diciamo che ci sono stati dei picchi elevatissimi, 770 mm in 14 ore, molte stazioni hanno superato i 30-50 mm all'ora, anche tantissimo, considerate che la pioggia di annua in bacino del Turia e dello Fucar va da 400.000 mm all'anno, e quindi insomma piogge molto molto intense. Chiaramente questo poi si è tradotto in esondazioni fluviali. Le esondazioni sono state violente, diciamo che in questa regione, in queste regioni, quelle interessanti sono state diverse, insomma c'è Valencia, c'è Murcia, ma anche delle regioni centrali della Spagna a sud di Madrid. Ci sono dei fiumi a carattere, diciamo, di solito non hanno una portata molto elevata, ma in occasione di questi eventi invece possono gonfiarsi molto. E, in particolare il fiume Turia, che è quello che passa per la città di Valencia, ha avuto due picchi di portate dai 1.400 ai 1.800 metri cubi al secondo. Considerate che la sua portata media, anche se regolata da delle dighe, è intorno ai 10-15 metri cubi al secondo, è arrivato ad averne 1.400-1.800, e ovviamente questo ha comportato poi i danni che abbiamo visto. Però c'è anche da dire una cosa: le portate del Turia, ma anche del Fucar, che è un altro fiume che si trova subito a sud del bacino del Turia, e anche questo ha esondato come molti dei fiumi della regione, e hanno avuto delle magnitudi, delle intensità di esondazione, quindi delle portate che sono classificabili, diciamo, ci sono degli studi che ricostruiscono le portate storiche e che quindi tendono a dare una classificazione dell'intensità delle alluvioni, ok? Questi numeri che abbiamo di portata di questi tipi è per un'alluvione di alta intensità, ma non estrema, ok? Che significa questo? Che Turia ha avuto fino a 1.800 metri cubi secondi di portata, ma può arrivare a 3.000, anche a 6.000. Addirittura nel 1957, che diciamo è stata l'altra grande alluvione del Turia, a seguito della quale il corso è stato parzialmente deviato per non andare poi a provocare nuovi danni nella città di Valencia, è arrivato a 3.700 metri di secondo, quindi il doppio di quello che si è verificato nel 2024. Qual è stato però la peculiarità di questo evento? Solitamente questi fiumi, che hanno appunto, come dicevo, portate relativamente basse in tempi normali, anche perché la Spagna centro sud è un clima abbastanza arido, ma che in questi eventi possono assumere invece un carattere torrentizio, di solito questi alluvioni non arrivano in simultanea. Infatti nel record di alluvioni che si registrano, io ho ho visto che più o meno le alluvioni catastrofiche in questa regione sono circa 301, ok? E in un arco temporale, insomma, ricordo bene la Mantova, comunque diciamo 301 da quando sono state seminate. Soltanto due di queste hanno registrato eventi simultanei del Turia del Lucar. Che cosa significa questo? Che nel 2024 la particolarità è stata che questo evento climatico atmosferico ha invece interessato una regione molto ampia. Il discorso è che a seconda di come è orientato la parte di costa dove sfociano questi fiumi, ha un'influenza poi sul fenomeno meteorologico. Essendo orientati il delta di questi fiumi in maniera diversa rispetto alla costa, anche le masse d'aria li rivolgono in maniera diversa e quindi il bacino, su un bacino diciamo può piovere tanto e sull'altro no. Invece in questo caso ha piovuto tanto da tutte le parti. E questo sicuramente è dovuto alla particolarità climatica di questo periodo, no? Il Mediterraneo sta viaggiando fino a 5 gradi centigradi sopra la media come temperature. L'aria calda può contenere molta più umidità, quindi è chiaro che stiamo andando verso fenomeni a causa del cambiamento climatico estremi, non solo, ma come abbiamo visto possono raggiungere delle intensità ancora maggiori, quindi avere intensità di piogge e di piene maggiori su un areale così vasto chiaramente può portare ad un danneggiamento enorme.
Chiarissimo, Cristina, facciamo una breve pausa musicale, poi volevo anche riprendere anche con Lorenzo un po' il fatto della deviazione e della deviazione del corso del fiume e dell'impatto, quindi cosa ha portato questo sulla città. Facciamo breve pausa musicale con un pezzo che ci ha portato, come sempre accade, che ci ha portato Cristina. Wayne Jarrett, You and I Against the Wall. Eccoci di nuovo in voce, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, 06 49 17 50 per chi volesse chiamarci e intervenire in diretta, e ondarossa.info invece per chi ci ascolta in streaming. Eccoci di nuovo con Emergenza Zero a parlare dell'alluvione di Valencia con Cristina Di Salvo. Eccoci di nuovo, Cristina, ci sei?
Sì.
Eccoci. Allora, riprendiamo il discorso. Volevo riprendere un po' la questione della deviazione del corso del fiume, perché sì. Il concetto è che sì, si fanno delle opere a protezione, delle opere per cercare di mitigare il rischio, che vuol dire quindi ridurre quella che può essere la pericolosità di un evento naturale. Visto che diciamo le persone che vivono ovviamente nella città sono lì, quindi in qualche modo si deve provare a pensare a come ridurre la pericolosità. Uno degli interventi può essere quello di deviare, e poi sono stati fatti, come abbiamo visto, in tante situazioni di questo tipo, come anche in Liguria si fanno, si interrano corsi di fiumi cercando di addomesticare qualcosa che è di addomesticabile, poi vediamo che non ha molto. E quindi volevo chiederti che cosa significa poi dal punto di vista invece della dinamica appunto tra acque superficiali e acque sotterranee il fatto di deviare, e cosa comporterebbe, quali potrebbero essere invece poi le misure, se sono state prese per diciamo supportare eventi di questo tipo.
Allora, innanzitutto sì, la parte del Turia che insisteva sul centro di Valencia è stata spostata più a sud. Questo intervento, effettuato dopo l'ultima alluvione del 1957, ha fatto sì che nell'evento del 2024 il centro di Valencia non sia stato interessato dall'alluvione, però è stata interessata la parte dove adesso il corso di Turia passa, quindi insomma... è stato spostato il problema. È chiaro che da un punto di vista della gestione delle emergenze è corretto, se vogliamo, andare ad agire dove il rischio è maggiore, quindi dove c'è un maggior valore esposto, però questo approccio oggi diciamo sarebbe molto criticabile e probabilmente non sarebbe stato fatto, perché esiste un problema di qualità delle acque, di dinamica pluviale e di ecosistemi legati alle acque superficiali e sotterranee. Come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, il fiume è in comunicazione con le falde acquifere, o cede acqua alle falde acquifere oppure viene ricaricato dalle falde acquifere, e chiaramente andando a spostare il fiume si interrompe questa connessione che poi nell'organismo che è il bacino idrogeologico ha un suo equilibrio e una sua importanza. Non da ultimo non bisogna pensare al suolo e alle acque sotterranee come qualcosa che sta lì e basta. Le acque sotterranee sono anche ricche di tutta una serie di elementi, di batteri che hanno un ruolo ecologico importante e che deve essere mantenuto. Quindi insomma diciamo che se da un punto di vista idraulico, ecco, la soluzione ingegneristica sicuramente ha funzionato in questa occasione, quello che invece su cui si ragiona oggi, in cui insomma abbiamo fatto un passetto in più nella conoscenza dei sistemi idrografici e idrogeologici, è invece andare a rinaturalizzare i fiumi, andando a rimuovere gli argini, andando a lasciare liberi gli spazi delle piane alluvionali, proprio perché questi eventi, piuttosto che andare poi a ricostruire o a restaurare delle attività distrutte, è meglio comunque mantenere, lasciare libero il fiume di espandersi e di fare quello che la natura forzata poi dal cambiamento climatico gli impone di fare. E su questo poi c'è da dire che ci sono molti esempi in giro appunto di alvei rinaturalizzati e di piani alluvionali. Diverso è andare ad agire su quelle che sono le piane dove ci sono, dove insistono molte attività economiche, e come succede per esempio in come è successo in Emilia Romagna, eccetera. Cioè, è chiaro che lì poi si pone una questione di tipo economico, di tipo amministrativo, di tipo politico molto, molto delicata. Però è anche chiaro che se il rischio, come ricordavi tu, è fatto dalla combinazione tra la probabilità che accada un evento, vulnerabilità, quindi il valore esposto e il grado di perdita, io posso andare diciamo ad agire su questi ultimi due elementi, quindi riduco il valore degli elementi esposti, per esempio anziché mettere un ospedale nella piana alluvionale metto un parco pubblico dove so che il fiume può esondare, oppure riducendo il grado potenziale di danneggiamento. Nell'edificio residenziale in area alluvionale lo posso usare di un sistema di paratie in modo tale che l'acqua poi non entri. In questo modo vado a diminuire il rischio. È chiaro che progressivamente, questa è la mia opinione, insomma, si dovrà continuare insomma, a convivere con un cambiamento climatico che ci dà eventi sempre più violenti, e piuttosto che rincorrere, ricostruire di continuo, vale la pena forse ripensare gli spazi fluviali e le aree alluvionali.
Ritorna questo aspetto anche l'altra puntata che abbiamo parlato dell'alluvione in Emilia con il presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia, tornava proprio questo aspetto del lasciare spazio e dell'evitare appunto l'utilizzo delle zone alluvionabili e anzi alluvionabilissime, visto che l'incremento della frequenza comporta appunto che zone che in cui ci si aspettava l'alluvionamento con tempi molto più estesi si alluvionano tutti gli anni, e quindi insomma non come dicevi tu appunto non c'ha senso non affrontarlo in modo diciamo anche strutturale. La caratteristica di questa storia di Valencia poi è tornata, ho visto degli articoli un po' critici, no? Perché questo giusto così per fare un po' di racconto, sui giornali in Spagna pare che sia uscita molto la notizia che Franco, grazie alla deviazione del fiume, aveva salvato la città. Invece molti colleghi, prevalentemente geomorfologi, idrogeologi spagnoli, hanno detto no, a parte che Franco non la voleva fare quell'opera, cioè diciamo che è stata giusto di Valencia, e poi in realtà ha spostato appunto il picco di Piena su zone che molto edificate, appunto, che hanno ricevuto pure un affluente, e quindi l'alluvione è stato anche provocato. Non è detto che ecco questo rapporto tra le
no, l'ha solo spostata, esatto, questo evitata.
Esatto, appunto, invece pare che in Spagna i franchisti residui sono tutti balzati in vabbè, come da noi in realtà, e loro ce l'hanno più frequente, più recente, quindi quando c'era lui la loro probabilmente è più vicino. E va bene.
Bene, io direi che facciamo un'altra pausa musicale salutando Cristina e ringraziandola per l'intervento.
Grazie a voi.
E se vuoi la lanci tu, che è sempre un tuo pezzo.
Va bene,
te lo ricordi?
Che onore. Sì, me lo ricordo. Era Let's Be Win on Our Spider.
Sì.
Va bene?
Sì.
Grazie mille.
Eccolo. Grazie, qua, Cristina. Eccolo che parte. Ciao Cristina, a presto. Ciao. E poi ti richiameremo, allora magari ci vieni a trovare pure in trasmissione una
infatti,
volta.
Infatti, magari in
molto
presenza.
Volentieri, magari parliamo di acque sotterranee.
Sì, assolutamente.
È una
sì.
Cosa che fa meno notizia, ma
certo,
insomma, l'emergenza
certo.
Da quel punto di vista è importante.
Molto
no?
Volentieri.
Parlarne.
Benissimo.
Grazie.
Grazie, a presto.
Ciao.
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 Getting closer to blowing my fucking brain out of money. Ain't it lovely to do the same old thing? I don't even know if I really even know what's going down, but do I even wanna know? Hey, who just walks away?
just a little stressed out. Is anybody else stressed out? I'm a little stressed out. Just a little stressed out. Is anybody else stressed out?
Eccoci, è finita all'improvviso, all'improvviso la canzone.
Cioè, eravamo un attimo distratti.
Adesso,
eccoci.
No, e riparte un'altra. Abbassiamo. Eccoci qua. Eccoci.
Bene, è il bello della diretta che ci diverte sempre molto. Allora, siamo di nuovo qui, entro via Massima, emergenza zero, sempre a parlare appunto di alluvioni. Stiamo parlando dell'alluvione di Valencia e adesso abbiamo con noi collegati quelle della Brigata Internazionale di Solidarietà Attiva di Valencia, che salutiamo. Ci sei, Nico? Ci siete?
Sì, ci sono, vi sento un po' lontani, però ci siamo.
Noi vi sentiamo benissimo rispetto al collegamento precedente che era in Italia, ma si sentiva un po' così, questo adesso si sente benissimo. E contemporaneamente salutiamo anche il punto d'ascolto in Emilia Romagna con Raffaella, che sta all'Arcibrigante. Salutiamo i cinque che sono in ascolto, perché è stata, diciamo, Raffaella delle BSA, Brigate di Solidarietà Attiva dell'Emilia, che ci ha permesso e ci ha messo in contatto e vi ha portato, diciamo, qui a raccontare la vostra esperienza. E quello che vi volevo chiedere, quello, diciamo, che vorrei portaste in radio a nostra conoscenza, è soprattutto, diciamo, in partenza, come un po' la dinamica dei fatti, come è nata, se voi già vi conoscevate prima con le brigate, e come è andata la costruzione, ovviamente nel contesto dei primi giorni, delle prime ore dell'alluvione.
Va bene, intanto saluto Raffaella e la brigata Emiliano Romagnola, con cui ci siamo conosciuti online, perché noi conosciamo soprattutto i ragazzi delle brigate marchigiane, perché io sono marchigiano di Ancona, ho condiviso con loro molti anni di percorsi anche politici a Bologna, e quindi dalle Marche mi hanno chiamato per sapere cosa stava succedendo, per avere informazioni appunto dal territorio, no? Per sapere una voce che stava qui sul luogo durante l'alluvione. E io mi hanno detto: noi in cambio vi possiamo anche raccontare la nostra esperienza, che abbiamo già avuto due alluvioni qua e ci siamo costituiti come brigata. Io sto benissimo, allora io chiamo altri compagni, amici, per condividere questa esperienza con più persone, che sarà sicuramente utile. Però mi hanno detto: allora noi contattiamo anche le brigate romagnole, emiliane, e da lì è nata questa videochiamata, da cui un po' si è costituita il seme, la base del nostro gruppetto, che si è voluto costituire come brigata, un po' sull'esempio delle brigate romagnole, marchigiane, che ci hanno raccontato la loro esperienza e ci hanno dato tanti consigli utili su come gestire una situazione del genere sul lungo periodo, soprattutto perché i primi giorni c'è stata una risposta del volontariato, delle persone, fortissima, di andare a aiutare, spalare, togliere fango, però e quello che grazie a loro anche avevamo capito era che la cosa non durava una, due, tre settimane, ma che sarebbe andata avanti a lungo termine. Insomma, questo insegnamento ci è servito per capire anche come gestirla, sia a livello emotivo che a livello pratico, su appunto un periodo più lungo. Adesso sono passati solo 3 mesi sembra tantissimo, ma sono solo 3 mesi, cioè noi siamo ancora, diciamo, alle prime armi e ancora qui quando le persone dall'Italia mi chiedono come va, ovviamente per fare un piccolo paragone, le cose sono messe a posto, pensiamo solo ai terremoti che sono stati da noi, quanti anni le persone stanno fuori di casa prima che arrivino gli aiuti e tutto. Insomma, questo è stato un po' l'inizio. Un aneddoto personale è che quel giorno, per esempio, come siamo entrati noi, questo è stato un evento grosso, noi non ce ne rendiamo neanche conto, anche se siamo qui, perché ha colpito alcuni paesi al sud di Valencia, la città di Valencia non è stata colpita, e noi siamo appunto all'interno della città di Valencia, non siamo stati minimamente toccati da questa ondata d'acqua, però ognuno in qualche modo è stato toccato, perché amici, parenti, colleghi di lavoro là. Il mio aneddoto personale è che quel giorno arrivavano i miei genitori con l'aereo, l'aereo è stato deviato da Alicante per il maltempo, io sono andato all'aeroporto in quelle ore, nessuno di noi si rendeva conto della gravità della cosa, e qui vorrei appunto agganciarmi al problema della gestione politica disastrosa di questo evento, perché noi alle 5-6 pomeriggio non avevamo capito che stavano morendo 200 persone, che l'acqua era alta 2 metri praticamente. Un aereo è stato deviato da Bologna, uno, il mio in particolare che mi interessava, ma altri molti aerei. E i miei genitori sono stati messi su dei pullman in direzione Valencia in quelle ore, perché la comunità valenziana e il presidente non hanno dato nessun avviso fino alle 8:11 di sera, e questo vuol dire che dalle 6 alle 8 sono morte 200 persone che erano evitabilissime, e l'avviso è stato dato quando tutto era già successo. Noi andavamo in giro in quelle ore, i miei sono rimasti per 2 giorni in un palazzetto insieme agli sfollati perché non potevano più raggiungerci, quando loro stavano ad Alicante, e da Alicante sono stati messi su dei pullman per venire a Valencia. Da qui, se volete, poi possiamo iniziare a parlare appunto della gestione scoordinata e pessima, incompetente e criminale di questo evento.
Sì,
ci mettiamo storie personali e storie politiche.
Sì, sì. Se ci mescoli i piani, se ce li intersechi, ci interessa molto, perché secondo me sì, a partire dalle storie personali. E che fanno entrare nel contesto, però ovviamente poi il contesto più ampio politico sulla gestione generale, perché ovviamente il fatto che voi vi siate mossi, anche che abbiate sentito comunque l'esigenza, che ci sia stata l'esigenza di andare a supportare in una situazione in cui evidentemente non c'era sufficiente aiuto e supporto.
Esatto, perché guarda, adesso poi passerò la parola a Caterina, a Letizia che stanno qui con me, che loro, io poi quando sono riuscito a recuperare, diciamo, i miei genitori dopo i 2 giorni nel palazzetto da sfollati, sono stato con loro e i primi giorni non sono andato direttamente nelle zone alluvionate, ma loro, per esempio, le due compagne, amiche che stanno qua, sì. In quei primi giorni la comunità valenziana non ha attivato diciamo un protocollo per chiedere l'aiuto da parte dello Stato, perché qui tantissime competenze sono distribuite a livello regionale, le comunità sono molto autonome. L'intervento dello Stato sarebbe stato visto come un'ingerenza, e quindi lo Stato aspettava, per mandare l'esercito eccetera, una richiesta da parte della comunità valenziana, che per problemi tra gestione qua di destra e gestione centrale di sinistra non avveniva questa coordinazione. E quindi i primi giorni soprattutto, ma poi possiamo raccontare la nostra esperienza che l'abbiamo visto anche nelle settimane e mesi successivi, l'aiuto istituzionale non arrivava dappertutto, magari i pompieri, i militari facevano lavori sulle fognature, sulla pulizia delle strade, lavori pubblici, ma aiutare nelle case delle persone, a togliere il fango da dentro le case, questo lo facevano i volontari, e lì è stato fondamentale l'aiuto delle persone, singole, gruppi, associazioni che si sono in prima persona messe in gioco e coordinate tra loro per dare una mano. Se volete dire qualcos'altro voi su questo, Caterina?
Ciao, grazie per questa intervista.
Ciao.
Io sono intervenuta i giorni seguenti, quando c'è stata la prima festa che si, non si doveva lavorare, si poteva andare con il primo novembre, sono andata in uno dei paesi colpiti, e a parte la scena quando arrivi, perché era veramente era apocalittico quello che vedevi, e non ti rendevi conto, io continuavo a pensare di essere dentro un film, perché era veramente agghiacciante vedere tutte queste macchine una sopra l'altra, che addirittura alcune chiudevano le porte delle case, quindi c'era gente che non poteva uscire perché aveva queste macchine davanti a casa, o gente che si arrampicava, che tu dici mamma mia, cioè, se cadono le macchine cadono tutte queste persone che stanno cercando di entrare in casa, e le case piene di fango, piene di mobili rovinati, vestiti, era tutto un miscuglio, e noi abbiamo cercato di pulire dove si poteva pulire, però mancando il coordinamento, cioè anche tu ti rendevi conto da volontario che eri utile finché qualcuno ti diceva cosa potevi fare, ma dopo potevi anche riempire la strada di detriti, e poi non c'era nessuno che passava a pulirli, quindi poi chiudevi le strade, e quindi c'era questo aiuto da una parte che potevi dare, ma anche l'attenzione a dire però non, cerchiamo di non fare più danno di quello che già c'è.
Ecco, sì, una domanda anche che volevo farvi era come eravate organizzati, nel senso noi appunto abbiamo già sentito Raffaella, abbiamo già per altre situazioni di questo tipo abbiamo visto un po' una base di organizzazione. Voi come sul territorio come eravate organizzati?
Guarda, per quanto mi riguarda, i primi due giorni sono andata con amici e a casa di amici, quindi alla fine diciamo mossa dalle conoscenze che avevo. E poi ho parlato con Nicola nei giorni seguenti dicendo cosa possiamo fare, come possiamo renderci utili. Nicola mi ha parlato di queste formazioni che potevamo fare con le realtà italiane che avevano già sperimentato, e quindi questo ci ha aiutato anche a diventare poi un gruppo consolidato, anche a unirci a chi era un po' più grande di noi, quindi ci siamo uniti a questa realtà associativa che è la cantina qua a Valencia, e questo ci ha aiutato a diventare gruppo, e a me personalmente mi ha aiutato anche molto a dire non è che tutti dobbiamo andare a pulire il fango, ma dobbiamo usare anche le nostre competenze. Appunto, il periodo è lungo, io che cosa posso fare? Io sono una psicologa, e quindi quale può essere il mio contributo? Da lì ho attivato la comunità di psicologi italiani che ha sostenuto gli italiani che avevano avuto i danni qui a Valencia, e anche noi volontari abbiamo iscritto degli incontri online per appunto parlare di quello che vedevamo e sentivamo, anche i racconti delle persone che avevano vissuto l'alluvione erano veramente forti, avevi bisogno di parlarne con qualcuno.
Sì. Se posso aggiungere una cosa, come diceva Caterina, noi ci siamo organizzati a partire da un gruppo di amici, partendo da queste riunioni a casa nostra e con un collegamento video con le brigate italiane, ci hanno fatto appunto delle piccole formazioni e tanti consigli utili, e da lì abbiamo pensato se fosse più utile creare un nostro gruppo autonomo o andare in ordine sparso, e abbiamo fatto secondo me questa giusta via di mezzo, che noi come gruppo, in cui siamo tutti di formazioni diverse, abbiamo competenze diverse, chi è psicologo, medico, assistente sociale, chi è idraulico, chi fa altre cose, però siamo appoggiati su un gruppo più grande che era in grado di coordinare e indicarci dove andare ad aiutare. Ci siamo mischiati, diciamo, con questa realtà, che poi è un locale ristorante che abbiamo scoperto che in realtà è gestito dalla Federazione Comunista Spagnola, e questi ragazzi sono dedicati 24 ore al giorno, diciamo, a coordinare la logistica. Se tornavi lì e volevi aiutare, o come noi che avevamo un furgone che era molto utile, lo utilizzavamo per andare a portare in giro aiuti che arrivavano da altre regioni della Spagna o anche dall'estero. Sì, abbiamo lasciato il furgone là perché quando tu devi andare a lavorare non puoi andare a aiutare, qualcun altro che poteva guidarlo ma non aveva un furgone lo guidava, insomma ci siamo appoggiati su un gruppo che lavorava 24 ore su 24, è stato un gran centro logistico di coordinamento, per cui il lavoro andava avanti poi tutti i giorni. Noi quando potevamo davamo il nostro apporto e così stiamo continuando a fare, però appoggiandoci su un gruppo che sta lavorando veramente bene 24 ore su 24. Lì ad esempio abbiamo fatto il coordinamento con le brigate di Raffaella, che hanno mandato un furgone da lì nelle prime due settimane, tanto proprio dopo due settimane, pieno di aiuti, di sia materiali, cibo, coperte, ma anche macchinari che sono stati utili. Nei primi giorni erano utili le idropulitrici, le pompe per togliere l'acqua, il fango, un generatore, diciamo, e noi insomma grazie a questo gruppo della cantina sapevamo a chi darlo, abbiamo portato in giro nei paesi alluvionati, insomma ci siamo coordinati con gruppi qui di Valencia che stavano lavorando bene e stiamo collaborando con loro.
Benissimo, farei un'altra breve pausa musicale con un pezzo che ci hai mandato tu, di cui non sappiamo il nome e speriamo si senta bene perché ci piaceva il concetto, se lo vuoi, se ci vuoi raccontare tu che cos'è.
Il pezzo del cantautore, dici?
Sì.
Lui si chiama David ecco. Calaguiti, e è, da quello che mi ha detto Caterina, io non lo sapevo, è uno che è stato colpito, e quindi la canzone è veramente emozionante perché lui l'ha cantata in un evento che è stato organizzato lì, dove c'è questo centro appunto logistico della cantina, e in un evento che è stato fatto, diciamo, adesso siamo già nella fase non dimentichiamo la Dana, come avete detto voi, già non se ne parla più eccetera, noi invece sappiamo che c'è ancora molto da fare, però nella stessa Valencia molti se ne stanno già dimenticando. Quindi appena prima di Natale, il 21, è stato organizzato un bel evento per strada, c'è stata chiusa una strada e lui ha cantato questa canzone scritta da lui, e lui, cioè queste parole secondo me sono potentissime perché sono scritte da uno che è stato colpito, e ringraziano tanto i volontari, dopo se vuole Caterina o Letizia, che prima sono state qui a tirare giù un po' il testo, a tradurlo. Sono molto forti perché le scrive una persona che è stata colpita e dice tra le varie cose, non so se dopo vogliono dire loro, l'esercito di macchine, mandiamola, poi la spiegano se vuoi.
Sì, mandiamo quindi David.
Un ejército de locos sin bandera se dirigen hacia aquí. Entre el barro caminando en bicicleta va este ejército civil. Ves la rabia en su mirada, esta guerra se habría podido evitar. Van armados con escobas y con palas, y aunque cueste van a ganar. Restricciones o visitas de monarcas no les provocan temor. A este ejército de locas sin bandera solo les mueve el amor. Y tú esperas en tu casa y las lágrimas se quieren escapar. Y aparecen por la puerta, llevan la sonrisa puesta y las lágrimas empiezan a brotar. Ni el barro ni el cansancio hacen mella, se ponen a trabajar. Cortan puertas, ponen luces, tiran muebles, y tú no paras de llorar. Limpian suelos y paredes, tiran libros que tú no puedes tirar. Y entra gente que hasta ayer no conocías, y en su vida te darán. Y son tantos los mensajes, el teléfono no para de sonar. Te sientes acompañado, la retaguardia a tu lado te sostiene y no te deja flaquear. Tanto amor, tanta belleza en el desastre, ¿quién podría suponer? que entre el caos y el lado tantas, tantas flores llegarían a crecer. Y te vas sintiendo tan afortunado, pero te cuesta entender. Y te faltan las palabras y no sabes si alcanzas a merecer. Este amor que ahora recibes 10 vidas, sabes que no te alcanzarán para agradecer por tanto a tanta gente y les vuelves a abrazar. Y se vuelven a sus casas con sonrisa en los labios y el corazón. A este ejército de locas sin bandera solo les mueve el amor. A este ejército de locos sin bandera solo les mueve el amor.
E allora eccoci, eccoci di nuovo in voce. Ci sei, Nico? Ci siete?
Ciao, adesso sono Letizia. Che
ecco
parla.
Letizia, ciao.
Siamo.
Mucho gusto.
Grazie. Questa canzone è molto emotiva per noi che siamo qua e la prima volta che l'abbiamo sentita è stata proprio... ci siamo commossi. Parla di una persona che è stata colpita per la gana e che ringrazia queste persone che dice sconosciute che vengono vengono dall'amore, no? Di voler aiutare, di sorridere in quei momenti in cui le persone sono in un stato proprio non so come dire distrutte emozionalmente, molto colpite. Ci sono delle frasi molto belle che dice, per esempio, un esercito di civili con scope e pale, gente che aiuta in una guerra che si poteva evitare. Un esercito di mate senza bandiera che sono solo mosse per amore, che ci aiutano e buttano i libri che tu non puoi buttare. Tanto amore e tanta bellezza nel disastro, nel caos, tanti fiori che cresceranno.
Molto bello, sì, è molto, molto toccante. E quasi all'inizio ho intercettato un accenno alla visita del monarca e volevo richiedervi, che con Nico un po' ne avevamo, sì, parlato, di come è andata nel contesto.
Ok, in effetti sei stata brava perché l'hai colto, perché lui lo dice una frase su questo, no? Non ci importa le visite dei monarchi, una cosa del genere. Sì, guarda, quello è stato nei primi giorni, ovviamente è stata la classica passerella politica in cui il presidente della regione non aveva coraggio di andare lì da solo, infatti non era ancora andato, essendo, cioè, questa cosa è successa a 3, 2, 4, 5 km di Valenza, a seconda di quale paese, ma si andava a piedi. Infatti la cosa, una delle altre cose emozionanti che ci ha commosso un po' tutti, è stato vedere questo fiume di persone che attraversavano un ponte, che è quello, il ponte sul fiume, Rio Turia, quello che, di cui parlavate prima, che è stato deviato,
sì,
nel 50-60.
Sì, quello divide,
i ponti
molto,
dividono,
sì,
Valencia da questi paesi. Si va a piedi, siccome quei giorni i ponti erano chiusi alle macchine, persone con le scope, con le pale, andavano a piedi e riempivano questi ponti. Io ricordo appunto la scena di aver accompagnato Letizia, che era la mia compagna. Io rimanevo con i miei genitori e lei partiva insieme a tutte queste altre persone, era commovente perché era un fiume, una migliaia di persone che andavano a aiutare, così senza sapere cosa fare, senza sapere cosa ti trovavi dall'altra parte. E questo per dire che si andava a piedi e lui non era mai andato fino a che non sono venuti il re e il presidente del governo insieme, diciamo, a fargli da ombrello. Infatti si vede anche nelle immagini che lui è sempre in disparte, si nasconde dietro al re. Il re è anche molto alto, e vanno un po', qui adesso faccio una battuta, secondo l'incarico sono sempre più alti, il presidente del governo è alto, il re è altissimo, 2 metri, e lui stava sempre dietro in disparte quando è lui che doveva gestire l'emergenza. Cioè, è venuto fuori un video di 2 o 3 anni fa, quando lui era all'opposizione, che criticava ovviamente l'altro presidente dicendo l'emergenza va gestita dal presidente della regione, lui è il primo responsabile. Lui si nascondeva dietro al re, lì praticamente le persone giustamente arrabbiate, disperate, hanno lanciato fango e cose addirittura contro il re e il presidente del governo e questo personaggio qui squallido locale che si nascondeva dietro. Ma dopo lì un'altra cosa appunto di cui accennavamo quando ci siamo sentiti, e c'era chi rimestava molto nel fango, gruppi fascisti, nazisti che hanno dato appuntamento anche per creare un po' di confusione, buttare il fango anche sulla parte diciamo politica avversaria, buttare un po' la colpa sul governo centrale quando appunto quando le regioni sono autonome o gestiscono la cosa o devono chiedere l'aiuto perché non era stato fatto. E quindi appunto re, presidente di regione e presidente del governo hanno preso fango dalla gente, ma anche giustamente.
È giusto, è giusto. Senti, è sempre giusto quando i potenti prendono qualche, quando c'hanno, diciamo, che viene sottolineato il ruolo che non hanno rivestito. Senti, a proposito di ruoli istituzionali che ci dovrebbero essere e che non ci sono o che sono sempre insufficienti, quando si dimostrano insufficienti, quando succede qualcosa del genere. Intanto ciao Nico, non ci siamo ancora salutati. Io sono Lorenzo. Senti, no, la domanda era, ma lì la protezione civile, quella che da noi chiamiamo la protezione civile, diciamo, nazionale, il Dipartimento di Protezione Civile in Spagna o comunque nella zona di Valencia. Perché anche questa è una cosa che dalle notizie che leggevo io, e poi ne ho lette pure tante, non si riusciva a capire, perché sì, l'attivazione dei gruppi volontari come sempre è riportata giustamente dai media e dalle cose, però non si capisce se esiste un qualcosa che somiglia alla nostra protezione civile, che negli anni ha subito tante modifiche purtroppo determinate dai vari disastri che si sono susseguiti, o se invece da questo punto di vista la Spagna sta in un'altra direzione, non ce l'ha, sta più indietro. Che impressione c'hai?
No, l'impressione è che non c'è questo coordinamento che c'è da noi, e poi l'ho anche riguardato appunto in vista dell'interesse che mi aveva detto anche Chiara su questo argomento. Qui la protezione civile funziona a livello locale e non ha un potere di coordinamento a livello nazionale come c'è da noi, e quindi è lì il problema, che la protezione civile avrebbe gestito se la cosa fosse rimasta un'emergenza locale, non di questa portata. Quando passa a livello nazionale, che interviene l'esercito, i pompieri, si creano delle specie di comitati di crisi. Però noi abbiamo visto molto, non siamo degli esperti, quindi io non te lo posso dire da tecnico, ma abbiamo visto molto scoordinamento.
Certo, perché uno dei...
Infatti, un lavoro e i volontari facevamo un altro e non eravamo coordinati, era completamente parallelo. Noi andavamo in questi posti grazie a un semplice cartello che veniva messo di aiuto umanitario, oppure se dicevi dove andavi, se andavi da qualcuno... Che sapevi a che indirizzo andare, a cosa fare, ti facevano passare i posti di blocco e tu andavi a fare le tue cose e loro facevano le loro. Cioè non c'era assolutamente un centro di coordinamento logistico in cui i volontari potevano andare e fossero coordinati a livello istituzionale. Noi ci coordinavamo tra di noi, c'erano centri logistici di coordinamento di volontari tra volontari, e facevamo un altro lavoro, andavamo a aiutare dove loro non aiutavano.
Certo, e questa è una mancanza, nel senso che in questo caso, in certi casi, appunto, come si sa, in Italia ha creato pure grande confusione la mancanza di coordinamento, e quindi comunque potrebbe aver generato una mancanza da qualche parte, magari meno raggiungibile, e invece un lavoro scoordinato da altre parti. Almeno le riflessioni che abbiamo fatto in Italia qualcosa hanno provocato, anche se poi di qua c'è stata la tentazione di farla diventare protezione civile SPA, del lato opposto, insomma. E va bene.
No, un po' prima, che è molto delegato alle regioni, c'è molta autonomia e dopo certo. Quello che è stato fatto sul Covid è che il governo aveva preso tutto in mano, no? Aveva, sì, diciamo, commissariato tutte le regioni, ma c'è state polemiche, anche ricorsi ai tribunali che sono ancora in corso per il fatto che aveva tolto i poteri alle regioni. È tutto spezzettato e quindi manca poi il coordinamento in una cosa del genere, che è regionale come zona geografica, però era di una portata tale che la regione non ce la faceva però allo stesso tempo non chiedeva aiuto perché c'erano motivi politici, no, di rimpallarsi la responsabilità, e loro dicevano: ah, se non ci chiedete non lo mandiamo, però se noi, capito, era così. Male,
sì, male. Una
il riassunto è male.
Male, la gente ha visto questo, ha visto che e dopo è riconoscente molte volontari, perché i primi giorni ha visto solo volontari quasi.
Certo.
Ci sono tanti video anche di pompieri che dicono che volevano venire da altre regioni, ma non erano veniva rifiutato l'aiuto da fuori, non erano stati chiamati, non potevano venire, perché ovviamente se è pompiere, se è militare, non è che può venire di tua iniziativa.
Ah no, certo, certo. La situazione è analoga a quella, per esempio, questa cosa del rifiuto degli aiuti. Mi ricordo, è capitato in Marocco, che c'è stato un rifiuto degli aiuti, e quindi alcune zone sono rimaste senza, praticamente, perché non è, perché per motivi, è un po' assurdo che accada in Spagna, però sì, insomma, per motivi magari di contrasti politici tra regioni, in quel caso, ma forse pure nel caso della Spagna non si accettava l'aiuto, ma insomma, è incredibile.
Bene, direi che abbiamo superato di poco le 9, ma le abbiamo superate, e quindi vi ringraziamo tantissimo. E volevo dire, no, male loro, bene voi, bene l'organizzazione dal basso, l'organizzazione di chi si organizza e che va dove e quando serve. E quindi grazie a voi, e lanciamo sempre un pezzo dato da voi, Culpa di Valeria Castro. E se ci volevi raccontare perché, se...
Sì, te lo racconta Caterina.
Sì, ho Caterina. Scelto questa canzone perché, parlando con una collega psicologa e raccontandoci i primi giorni di terapia con le persone, lei mi raccontava che aveva lavorato sempre sul senso di colpa delle persone di Valencia, che dicevano: a noi non è successo niente, perché queste cose sono successe a 5 km da casa nostra, cioè il tratto è veramente poco, e quindi la sofferenza di chi non l'ha vissuto in prima persona, ma ce l'ha dietro l'angolo, e un po' tutti noi, cioè, se non facevi qualcosa ti sentivi in colpa. Quindi questa canzone, quando io l'ho ascoltata, per me è stata liberatoria, perché bisogna togliersi questo senso di colpa.
Sì, che poi ho visto anche che è un è la colonna sonora di un film che deve essere molto interessante, che non ho visto, e che
il 47 penso che si riferisca, è un film spagnolo.
Sì, esatto, che adesso me lo sto perdendo, ma lo lanciamo. E Valeria Castro, Culpa.
Grazie
a tutti.
Ciao, intanto vi salutiamo, e grazie per aver sopportato la telefonata a diritto internazionale. Grazie per il lavoro fatto lì, e ci sentiamo magari una prossima volta per un aggiornamento. Che dite?
Grazie a voi, volentierissimo, siamo disponibili quando volete. E dai, se veniamo a Roma.
Se venite a Roma, ovviamente chiamate.
Sì,
certo,
chiamateci, certo. E ci vediamo anche qui se riusciamo a combinare.
Oh, buona serata allora. Ciao, grazie.
E buon presidente.
Ciao.
Te queda poco pa olvidarme. Ya no te queda tiempo pa acordarte. Yo ojalá saber qué haces para estar tan bien. Yo ojalá no haber sabido amarte. Todo lo veo un poquito más vacío, porque asumí que había que verlo contigo. Yo ojalá saber qué haces para estar tan bien. Yo ojalá haberlo sabido antes. Y no hay culpa, solamente todavía tú me asustas. No hay culpa si aún me quedo hasta el cariño que ya no busca. No
culpa, no hay culpa. Y alguna lagrimita sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. ¿Qué haces para estar tan bien? Y ojalá sentir que sigo adelante. Y no hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa.
Allora, questa era Valeria Castro, Culpa, e è il soundtrack del film Il 47, il 40, sì, il 47,
The 47.
The 47, che è un film del 2024 catalano su... vabbè, senza approfondire
addirittura la
su...
trama, vuoi dire? Non, ti... non vabbè, ci ricordavamo il titolo, molto. Ma addirittura la trama. Beh, certo, questa... allora, di che parla questo film, Chiara? Di che parla questo film? Vediamo, non e... ci ricordavamo neanche il titolo.
Immigranti dall'Andalusia, dall'Andalusia e dalle Murgia.
Ah, io pensavo di metterti in difficoltà.
No, qualcosa c'è,
invece.
Insomma, no, invece è un il protagonista è un conducente di questo bus della linea 47 e con le sue avventure.
Allora dobbiamo andarci a cercare, visto che è pure connesso in modo anomalo musicale, esatto, con l'alluvione di Valencia di cui abbiamo parlato.
Esatto, abbiamo sforato di molto e quindi chiudiamo questa puntata su Valencia e rimandiamo alla prossima settimana con una nuova puntata di Entropia Massima. E la prossima settimana c'è Libera Scienza in Libero Stato? No?
La prossima settimana c'è Estrattivismo dei Dati e quella dopo c'è Libera Scienza e Libero Stato, quando torneremo, come abbiamo detto, a parlare di oceani. Il comandante Jacopo si sta preparando.
Benissimo, allora un saluto a tutte e a tutte, grazie per l'ascolto e come sempre un saluto particolare a chi è privato della propria libertà personale.